Benvenuti a tutti. Questa sera abbiamo la fortuna di avere con noi padre Sucheski Zbigniew, detto Zibi, come giocatore della Juventus. Zbigniew. Padre francescano conventuale, a suo tempo ha preso il dottorato in Utrecht, cioè sia nel diritto canonico che nel diritto civile. Poi nel 1997 ha pubblicato un libro dal titolo Chiesa e Massoneria, un libro che si può dire così, parole povere, ha avuto molto successo. Perché lui è qui? Perché lui è amico mio e viceversa. Io dai superiori sono stato mandato a Roma a fare il parroco nella parrocchia dei Santi 12 Apostoli, la parrocchia più centrale di Roma, e lui era già nel convento dei Santi 12 Apostoli e un romagnolo ha stretto subito amicizia con un polacco, con un frate polacco. Quell'amicizia dal 2000 non è mai cessata. Quindi qui per amicizia verso di me, verso la comunità dei frati francescani, e la comunità ha detto, beh, se viene qui e lui è esperto di massoneria, perché non ci fa una conferenza sulla massoneria? La parola a lui.
Allora, grazie per questo invito, grazie soprattutto a Elena che veramente ammiravo quando scambiavo le notizie e informazioni per la sua puntualità, come ha organizzato questo incontro, veramente grazie ancora a lei. E poi dopo grazie a Grissi e grazie anche a tutti voi che siete venuti per sentire questo argomento. Io mi occupo di questa tematica quasi da 30 anni, sono da quando ho iniziato la mia tesi, perché ho fatto la tesi di dottorato in Utrecht, sia in canonico sia in civile all'Università Lateranense, e lì proprio ho trattato tema molto curioso, molto interessante, la cremazione. E qualcuno mi ha fatto la domanda, ma cosa c'entra la cremazione con la massoneria? E proprio 2 anni fa sono usciti 2 volumi, La morte laica, intitolati così, e proprio Rito massonico della sepoltura. E da lì ho iniziato proprio a approfondire questa tematica che riguarda la cremazione, e poi dopo ho finito per analizzare tutti i documenti della Chiesa che riguardano la massoneria. E i documenti sono 600. È una bella botta di documenti. Allora ho cominciato proprio, io mi occupo proprio delle cose sicure e certe, allora qui i documenti della Chiesa in quel volume, la massoneria nelle disposizioni del codice del 17 e dell'83, è uscito proprio con la Vaticana, e in questo volume ho riportato questi documenti. Qual è la questa, poi dopo ho iniziato un altro documento molto importante, ho stampato Chiesa e Massoneria, dove ho trattato la plenaria. Plenaria significa riunione tra i membri del Dicastero del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. In questa plenaria proprio hanno dedicato se nel codice dell'83, cioè questo attuale, mettere il canone vecchio che riguardava la scomunica nei confronti dei massoni o no. Hanno dedicato proprio questa plenaria. Allora io ho analizzato, e vi dico anche una curiosità, perché quando ho stampato questa plenaria, perché era in latino, ho stampato in latino italiano, e poi dopo ogni intervento di questi padri della plenaria era firmato con nome e cognome. Allora cosa ha detto cardinale tale, cosa ha detto vescovo tale? E quando ho stampato nomi e cognomi, tutti mi hanno chiesto chi ti ha dato questi nomi e cognomi. Io ho detto, scusate, se avete stampato voi, allora alla fine io ho riportato i vostri interventi. E alla fine il Pontificio Consiglio ha deciso di non, da quel momento, di non mettere più nomi e cognomi di questa discussione. Questa ultima è una curiosità, adesso non trovate più nomi e cognomi di quelli che dicono. Poi dopo ho stampato 3 volumi anche in polacco che riguardano questa tematica, e poi mi dispiace che non vi posso far vedere, volevo mettere il proiettore, ma si vede che è qualche diavolo che si è messo in mezzo e non possiamo fare niente. Poi dopo questa pontificia commissione per la revisione del codice, allora si trattava proprio, loro hanno trattato questa tematica dal 20 al 29 ottobre dell'81 e proprio sono occupati specificamente di questo canone del codice del 17-2335, dove riportava la scomunica chi si iscriveva alla massoneria. Allora, chi si iscriveva, o meglio, chi dava il nome a questa associazione, allora il canone dichiara che coloro i quali si iscrivono alla massoneria o ad altre associazioni allo stesso genere che macchinano contro la Chiesa, questa parola hanno dato interpretazione quasi dopo 60 anni, ipso facto incorrono nella scomunica riservata alla Santa Sede. Questo era il codice del 17, dove nel canone 2335 colpiva tutti gli aderenti alla massoneria con la scomunica. Allora hanno detto se riportare questo canone nel codice del 83 o no. Allora alla fine i padri hanno votato, Giovanni Paolo II presiedeva questa assemblea, hanno votato di non riportare questo canone per i motivi redazionali, perché hanno detto il comunismo ha fatto più male della massoneria, allora perché non menzionare il comunismo? E poi dopo sappiamo bene che anche grande questione comunista è stata discussa. Allora il canone dichiara che coloro i quali si iscrivono alla massoneria o ad altre associazioni dello stesso genere che macchinano contro la Chiesa incorrono nella scomunica lata sentenzi. Adesso nel codice dell'83 non abbiamo la scomunica nei confronti delle persone che si iscrivono alla massoneria. L'attuale posizione della Chiesa è riportata proprio nel codice dell'83. Allora, io preferisco invece usare termine la massoneria, preferisco usare termine libera muratoria, che viene comunemente chiamata massoneria, che è la stessa cosa, perché questa istituzione viene trattata e presentata in molte pubblicazioni anche sotto diversi aspetti e svariati punti di vista. Io per esempio l'ultimo volume che ho comprato del Gran Maestro di Grande Loggia Venzi, mi sono meravigliato perché immaginate che cosa ha messo in copertina. La foto di Lucifero. Allora dico, prima accusate la Chiesa che vi accusano di tante cose, poi tu metti in copertina immagine di Lucifero. Allora io da quel momento ho detto, convenzi, non faccio più, perché se lui dice una cosa poi fa un'altra. Allora per comprendere questo fenomeno mondiale dell'istituzione, io dico che bisogna operare molte scelte metodologiche che permettono di eliminare una vasta bibliografia mondiale in questa materia, basata su molte leggende e affrontata con poca serietà critica e scientifica. Per questo, la massoneria, allora, prime distinzioni che sentiamo, la massoneria regolare o legittima, irregolare o deviata. Quando succedono i guai è la massoneria deviata, quando va tutto bene è la massoneria regolare. Allora la Chiesa negli ultimi secoli, la massoneria sia regolare sia irregolare o deviata senza distinzioni è stata condannata da diversi papi e l'ultimo documento è stato anche confermato dall'attuale prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Cardinale Ladaria, e anche prima di lui Miller. Allora, questa massoneria universale, moderna o regolare, io mi occupo di quella e faccio proprio riferimento senza toccare, e poi dico il perché, senza toccare proprio questi altri, perché una mare magnum, diciamo, di queste istituzioni. Allora, qui abbiamo tre questi gradi fondamentali, cioè apprendista, compagno e maestro, chi ha letto qualche rituale, e che hanno la facoltà di aderire a tutti i corpi rituali massonici. Allora, data molto curiosa, poi un santo molto importante nella massoneria è San Giovanni Battista, perché la massoneria il 24 giugno 1717, liberi muratori londinesi, nella festa proprio di San Giovanni Battista, hanno costituito la grande loggia d'Inghilterra, cioè grande loggia madre del mondo, composta da quattro logge. Allora, questa data e questo santo San Giovanni proprio è molto importante, le logge hanno grande rispetto verso San Giovanni, mettono sempre, perché i discorsi della luce, e San Giovanni è tutto della luce. Allora, il 20 settembre 1721 hanno affidato a pastore presbiteriano Anderson di compito di riformulare le antiche costituzioni. E Anderson, lui faceva proprio come i moderni compilatori delle tesi, lui ha raccolto tutte queste costituzioni e dopo 2 anni di lavoro ha presentato le costituzioni ai fratelli, che nel 1723 hanno pubblicato le costituzioni. E nasce un primo problema, perché sappiamo bene che abbiamo grandi logge e anche grandi orienti. Il Grande Oriente di Francia nel 1773 ha deciso di togliere, cioè si è dichiarato ateo. E nella massoneria un ateo non può entrare. Qualcuno, cioè loro dicono che deve credere in qualche cosa. Allora subito è nato un primo problema quando Grande Oriente di Francia si è dichiarato ateo. Allora, il Grande Oriente di Francia, tra le proprie diverse, le chiamano deviazioni, è questo che si è dichiarato ateo. Per la massoneria inglese questo non andava bene e subito hanno tolto con loro qualsiasi rapporto. E poi dopo hanno tolto anche un'altra dicitura che si trovano proprio nelle diversi libri delle Costituzioni, alla gloria del grande architetto dell'universo. E proprio il Grande Oriente francese ha tolto, proprio scomparve questa dei documenti, questa formula tradizionale che è fondamentale per la massoneria di Londra. Allora, la grande loggia madre di Londra, dopo un attento esame della situazione, ha deciso proprio di togliere con il Grande Oriente francese qualsiasi rapporto. Una delle condizioni fondamentali affinché le obbedienze siano considerate regolari e legittime è proprio la professione di fede nel grande architetto dell'universo. Allora, questo è fondamentale, poi dopo giuramento sulla Bibbia. Questi due elementi richiedono in modo obbligatorio. Allora, il codice del 17 era quello che ha messo la scomunica nei confronti dei massoni e hanno deciso chi si iscrive alla setta massonica, li chiamavano setta massonica, o ad altre associazioni dello stesso genere che macchinano contro la Chiesa o le legittime autorità civili, incorre ipso facto nella scomunica riservata alla Santa Sede. Questo era il canone 2335. Allora, quale problema che è nato qui? Cioè, negli ultimi secoli la massoneria, sia regolare sia legittima o irregolare o deviata, senza distinzioni, proprio è stata condannata da diversi papi in circa 600 documenti. Potete immaginare, se qualcuno vuole dedicarsi a questa tematica, 600 documenti da analizzare, da studiare, da approfondire. Allora, come sappiamo che molti cattolici appartengono alla libera mulatoria, la questione comunque è quanto mai attuale anche per molti cattolici che si iscrivono alla massoneria. Allora, sono soltanto riconosciute associazioni valide o erette dalla Chiesa, questo dice il codice di rito canonico, e con grande chiarezza proprio il legislatore invitava i fedeli di astenersi dalle associazioni segrete, cioè condannate e non riconosciute da parte della Chiesa. E sono soltanto riconosciute le associazioni approvate dall'autorità della Chiesa. Allora il legislatore nel codice del 17 menzionava esplicitamente la massoneria. Nel codice attuale dell'83 non menziona, per questo motivo redazionale, non menziona più la massoneria. Allora le altre associazioni combattevano, cioè che manifestavano la sua posizione. Allora io mi sono preso due fogli e su uno ho scritto la natura e poi le finalità della massoneria. E ultimo documento è quesitum est, cioè è stato chiesto, perché i documenti della Congregazione per la Dottrina della Fede nascono così, che quando arrivano più di 1000 domande su un argomento fanno una dichiarazione. Allora in questa questione sono arrivate tantissime domande, allora io mi sono fatto proprio questi fogli quando approfondivo questo tema, qual è la natura e quali sono le finalità della massoneria che emergono da questi documenti. Allora, dichiarazione dell'83, quesitum est, ha potuto approfondire natura e finalità della massoneria svolta da parte della Chiesa prima dell'emanazione di questa dichiarazione che, notate, è entrata in vigore 26 novembre 83, perché il codice entra prima domenica di Avvento 83 e come non c'era nel codice la scomunica che riguardava la massoneria, allora congregazione ha emanato questa dichiarazione quesitum est, cioè è stato chiesto. Allora hanno accertato posizioni dottrinali, filosofiche e morali dell'istituzione, cioè della massoneria. E padre Marino Cordovani, che era direttore dell'Osservatorio Romano, sostiene che tra le cose che risorgono e riportano vigore, e non solo in Italia, c'è la massoneria con la sua ostilità sempre rinnovata contro la religione cattolica. E la massoneria di un certo rito, questa confusione che cominciava a nascere in questi anni, sia sempre più in contrasto con la Chiesa. Allora lei, cioè padre Cordovani, rileva un fatto nuovo, cioè la voce che si sparge, che nei diversi ceti sociali la massoneria di un certo rito non sia più in contrasto con la Chiesa, che anzi sia avvenuto un accordo tra la massoneria e la Chiesa, in forza del quale anche i cattolici possono tranquillamente iscriversi alla setta massonica. E qui proprio in periodo conciliare è nata questa problematica. E anche un altro che scriveva molto bene, grande conoscitore, padre Giovanni Caprile, il gesuita, direttore della Civiltà Cattolica, e lo stesso fatto afferma padre Giovanni Caprile, secondo me è uno dei massimi conoscitori della massoneria di fama internazionale, secondo il quale alcune persone in periodo conciliare insistevano sulla conciliabilità tra la Chiesa Cattolica e la massoneria. Dichiarazione prima dell'83, sono uscite altre due dichiarazioni nel 75 e nell'81. Allora, queste dichiarazioni precedenti ci hanno aiutato per capire questa tematica. Allora, io ho trovato una dichiarazione molto profonda del presidente della Conferenza Episcopale Brasiliana, perché lui era nunzio apostolico e in qualità di presidente della Conferenza Episcopale Brasiliana, lui ha rivolto alla Congregazione per la Dottrina della Fede già nel 74 questa lettera, e chiedeva che una dichiarazione pubblica da parte dell'associazione masonica, sarebbe, lui diceva, sarebbe forse desiderabile, ma certamente non sufficientemente da aspettare, una dichiarazione pubblica da parte della massoneria che non complotta contro la Chiesa, perché per capire cosa significa macchinare contro la Chiesa, cioè macchinare contro l'Ecclesia, allora si può dire in modo generale che si deve riferire ai delitti contro la dottrina, contro le persone e contro le istituzioni ecclesiastiche, proprio questi tre campi che il Presidente della Conferenza Episcopale Brasiliana ha sottolineato. E si osservi che questo riguarda l'associazione come tale e non ciascun membro preso singolarmente. E il prefetto fa una chiarificazione a proposito di questa tematica, sostenendo che spetta unicamente alla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede pronunciarsi pubblicamente con un giudizio di carattere generale. Per questo le conferenze episcopali non hanno questa possibilità. Poi dopo vogliono accennare che da 68 a 83 hanno fatto il dialogo fra la Chiesa Cattolica e Massoneria. In che cosa consisteva questo dialogo? Allora, il dialogo cattolico-massonico inizia con degli incontri informali tra esponenti della Chiesa Cattolica e esponenti della massoneria. E qui abbiamo grandi maestri, sia in Austria, sia in Italia, sia in Germania, da 68 a 83 hanno avuto questi incontri. Poi dopo, secondo me, è molto importante dichiarazione della Conferenza Episcopale Tedesca, che nel 1980 ha messo in punti molto chiari. Perché dico molto chiari? Perché loro hanno preso sul serio, hanno detto così: se da questo dialogo con le logge massoniche, con la massoneria in Germania, esce che non ci sono i problemi, allora facciamo una dichiarazione che i cattolici si possono iscrivere alla massoneria. Allora, la posizione, cosa hanno concluso? Che la posizione immutata della libera moratoria, cioè il fatto che la libera moratoria o libera moratoria, io sempre qui ho questo dubbio come pronunciare, perché vicino ai Santi Apostoli c'era la via Dattaria, non Dattaria ma Dattaria, allora non sono italiana, allora o libera moratoria o moratoria, forse è meglio libera moratoria. Libera moratoria. Allora, questa posizione immutata della libera moratoria, che mette in discussione la Chiesa in modo fondamentale, non è mutata. E qual è il risultato di questi colloqui che hanno fatto? Allora, se già la discussione del primo grado, compiuta in precedenza dalla Chiesa evangelica, non aveva potuto eliminare queste difficoltà, la Chiesa Cattolica nell'esame dei primi tre gradi, perché la massoneria ha permesso solo primi tre gradi, rituali di primi tre gradi, hanno discusso su questi rituali, ha dovuto constatare opposizioni fondamentali e queste opposizioni insuperabili. E poi hanno detto quali sono queste difficoltà. Allora hanno detto che la libera moratoria non è mutata nella sua essenza, cioè tale quale dall'inizio della fondazione fino ad oggi, e questi rituali lo dimostrano chiaramente. Allora, cioè, l'appartenenza ad essa mette in questione i fondamenti dell'esistenza cristiana. Io sempre sottolineo il fatto che noi nella Chiesa Cattolica abbiamo i dogmi, è uno di questi la divinità del nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Invece chi si iscrive alla massoneria non può accettare nessuna posizione dogmatica, cioè mi dicono che io sono massone e vengo alla Santa Messa e dico: ma come poi dopo tratti la comunione se non credi che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo? Allora sono proprio le domande che pongo io a questi che mi dicono che appartengono alla Chiesa Cattolica e alla massoneria. Allora, l'esame approfondito di questi rituali della libera moratoria e del modo di essere massonico, come pure dell'odierna immutata autocomprensione, hanno concluso che l'appartenenza contemporanea alla Chiesa Cattolica e alla massoneria è esclusa. E poi hanno dimostrato, cioè, hanno, alla fine di questi anni di dialogo, hanno presentato i motivi dell'incompatibilità, cioè la visione dei liberi muratori che hanno del mondo. E hanno concluso che questa visione del mondo è molto un soggettivismo di questo genere, non si può armonizzare con la fede nella parola di Dio rivelata e autenticamente interpretata del Magistero della Chiesa. Allora, inoltre, genera una disposizione di fondo che mette in pericolo l'atteggiamento del cattolico verso le parole e le azioni della viva realtà sacramentale. Il concetto di verità della libera muratoria, cioè i liberi muratori, negano la possibilità di una conoscenza oggettiva della verità. E questo proprio dicono, invece il libero massone rifiuta questo che per me è gravissimo, rifiuta ogni fede nei dogmi, cioè la relatività di ogni verità rappresenta proprio la base della libera muratoria, poiché il libero massone rifiuta ogni fede nei dogmi e lì non ammette alcun dogma all'interno della sua loggia. Allora, chi mi dice che va a fare la comunione e poi dopo non crede nella divinità del nostro Signore Gesù Cristo, allora è una presa in giro. Da libero massone si esige quindi sia un uomo libero che non conosce alcuna sottomissione ai dogmi e alle passioni. Poi anche il concetto di religione dei liberi muratori, cioè il concetto di religione dei liberi muratori è relativista, quello che diceva Papa Benedetto nelle interviste giorni fa, ci ha fatto 11 pagine di una intervista fortissima. Tutte le religioni sono tentativo concorrente ad esprimere la verità divina che in ultima analisi è irraggiungibile. Invece noi diciamo un'altra cosa. Il concetto anche di religione dei liberi muratori, il concetto della religione in cui tutti gli uomini concordano, implica una visione relativista della religione che non può coincidere con la convinzione fondamentale del cristianesimo. Il concetto anche di Dio dei liberi muratori, che rappresenta un architetto universale che troneggia in una lontananza deistica, mina anche qui i fondamenti della concezione di Dio dei cattolici e della loro risposta a Dio che li interpella come padre e anche signore. Idea di tolleranza dei liberi muratori, questa mi è piaciuta, perché vi dico il perché. Perché noi, quando parliamo di tolleranza, un'idea di tolleranza di questo genere scuote l'atteggiamento di fedeltà del cattolico alla sua fede e al riconoscimento del magistero ecclesiastico. Per me, io dico bianco, tu dici nero, va benissimo. Allora, questa la chiamano anche la tolleranza. Poi le azioni rituali dei liberi muratori, questa difficoltà, il contenuto è una iniziazione simbolica dell'uomo che per tutti i suoi caratteri sta in chiara concorrenza con la sua trasformazione sacramentale. Praticamente uno che ha fatto i passaggi all'interno della loggia non gli servono più i sacramenti, perché basta quello che già raggiunto tutto. Poi il perfezionamento dell'uomo, cioè che cosa dovrebbe ancora operare la comunicazione sacramentale della salvezza nel battesimo, nella penitenza, nell'Eucaristia, se con tre gradi fondamentali ha raggiunto già tutto. Questa è un'altra difficoltà. La spiritualità dei liberi muratori. La libera muratoria si presenta ai suoi membri con una presenza di pretesa di totalità che richiede un'appartenenza per la vita e per la morte. Chi si iscrive alla massoneria come uno che entra nella chiesa soltanto nel punto di morte mettono sui giornali che era massone, ma tutta la vita proprio per la vita e per la morte. Allora, in questa pretesa di totalità diviene particolarmente evidente questa inconciliabilità della libera muratoria e della Chiesa cattolica. Poi dopo, libera muratoria e Chiesa cattolica. Per quanto sia importante la distinzione fra libera muratoria ben disposta o neutrale, o ostile verso la Chiesa Cattolica. In questo contesto essa è tuttavia anche ingannevole, poiché induce a pensare che per i cattolici sia da escludere la partecipazione solo nel caso di quella ostile alla Chiesa. Ma l'esame dei rituali si è espresso proprio a quella libera muratoria che è ben disposta nei confronti della Chiesa Cattolica, ed anche qui sono emerse difficoltà insuperabili. E qual è la dichiarazione conclusiva della conferenza episcopale tedesca? Nella sua mentalità, nelle sue convinzioni fondamentali e nel suo lavoro nel Tempio è rimasta pienamente uguale a se stessa. Questa è proprio la conclusione definitiva della conferenza episcopale tedesca, e concludono che l'appartenenza contemporanea alla Chiesa Cattolica e la libera moratoria è esclusa, perché queste opzioni indicano e toccano i fondamenti dell'esistenza cristiana, e gli esami approfonditi dei rituali e del mondo spirituale massonico mettono in chiaro che l'appartenenza contemporanea alla Chiesa Cattolica e la libera moratoria è esclusa. Per questo hanno concluso in modo chiaro e decisivo. E poi dopo, cardinale attuale della Congregazione per la Dottrina della Fede, adesso il cardinale, sua eminenza, Monsignor Luis Ladaria, un gesuita, e anche il cardinale Miller, hanno proprio riportato questa dichiarazione con i commenti che ha fatto sia la Daria sia Miller, che sono stampate con la Vaticana, libreria editrice Vaticana. E cardinale Ladaria scrive che scopo di questa iniziativa editoriale è quello di ricordare ai fedeli inconciliabilità che esiste tra la fede cristiana e massoneria. Questo ha detto cardinale Ladaria. E invece cardinale Müller ha aggiunto che da parte sua la Chiesa ha sempre condannato le associazioni massoniche e la loro ideologia, impegnando tutta la propria autorità in tale condanna mediante una lunga e interrotta serie di interventi magisteriali, perché sono quasi 600. Allora in questa situazione cardinale Müller conclude questo documento che è uscito non molto tempo fa. Adesso io proprio mi fermerei qui. Se qualcuno ha qualche domanda o qualche chiarimento da chiedere, sono qui disposto a rispondere a tutte le domande, a tutto quello che volete.